Sono partito dalle indicazioni che stanno nel programma del vostro, di questo vostro anno, quindi questo titolo generale che è l'ospitalità nella Bibbia, più specificamente per questo pomeriggio è stato pensato il titolo Icone dell'accoglienza nei Vangeli. Ma poi c'era anche una frasettina, c'era un mezzo versetto di Giovanni che viene dal racconto del passaggio di Gesù in Samaria. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano perché stava parlando con una donna. Questo era un po' il solco. Sono le dritte che mi sono arrivate. Io faccio così allora, occupo la prima parte presentando due icone, due immagini, due fotogrammi. Uno a questo punto era imposto da quel versetto guida, quindi io dirò qualcosa partendo dal racconto di Giovanni 4, il passaggio di Gesù in Samaria. La seconda icona la prendo invece dal Vangelo secondo Matteo. È una icona classica, magari spero di riuscire a presentarla in una luce, diciamo così, non troppo convenzionale. L'icona è il giudizio finale, Matteo 25, l'ultima parabola, una parabola molto sui generis, del Vangelo secondo Matteo. Queste sarebbero le due icone su cui mi fermo adesso. Poi facciamo la pausa e nella ripresa potrei dire, questa è la mia intenzione, qualcosa in modo più sintetico su aspetti dal Vangelo di Luca, questo tema, ma ricavando qualche immagine dal terzo Vangelo. La prima icona, Gesù e la donna di Samaria, Giovanni 4. Propriamente questo dialogo, no, va dal versetto 4 fino al 26, e poi però c'è appunto ancora una seconda parte in cui la donna continua ad essere presente, ma quello che poi dico si concentrerà soprattutto sulla prima parte. A un certo punto arrivano i discepoli di Gesù che erano andati in città per acquistare dei cibi, e quindi tutto il dialogo si è svolto privatamente, senza testimoni. Gesù e la donna di Samaria erano completamente soli al pozzo di Giacobbe. Tornano ad un certo punto i discepoli e la loro reazione è quella che abbiamo ascoltato anche adesso, una reazione di meraviglia. Si meravigliavano perché stava parlando con una donna. Questa annotazione, intanto, è qualcosa che di fatto rimane nel loro intimo. È una meraviglia che genera un paio di domande. Nessuno però osava domandargli che cosa cerchi, perché parli con lei. Non intavolano un discorso con Gesù su questa faccenda. Però questo stupore e il motivo dello stupore ha un riscontro preciso in qualche cosa che la donna stessa ha detto. Quindi non facciamo subito un processo ai discepoli, in fondo la meraviglia era stata anche della donna. Così dice infatti il versetto 9 del capitolo 4. Gli dice allora la donna samaritana: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Inciso: infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. La donna ha colto, fin dall'inizio, un duplice ostacolo. Primo, l'assenza di relazioni tra giudei e samaritani. Come dice anche l'Evangelista, i giudei non hanno relazioni con i samaritani. L'altro, che un uomo si rivolga ad una donna in un contesto privato, senza che sia presente quindi o il marito o il padre della donna. Questo è il secondo elemento di difficoltà. Faccio notare che per i discepoli questo secondo aspetto è più problematico del primo. La donna rileva due difficoltà: tu giudeo, io samaritana. Seconda difficoltà: tu uomo, io donna. I discepoli si meravigliavano perché parlava con una donna, ma è coerente questo. È coerente che la difficoltà maggiore nel testo, almeno da parte dei discepoli, sia che Gesù parli con una donna privatamente senza testimoni, non l'altro aspetto. Perché? Ma è ovvio, se l'altro aspetto fosse il più problematico per loro, non sarebbero andati in città a comprare dei cibi, scusate. Cioè, il problema del rapporto samaritani-giudei, nella loro percezione, in questo contesto è meno rilevante. Loro stessi sono andati nel villaggio, hanno comperato qualcosa, quindi c'è stato un contatto. Ciò che li sorprende, dunque, non è questo, è appunto che Gesù, uomo, si sia messo, sia rimasto, lo trovino lì a parlare con questa donna, che per giunta è samaritana. Per stare nel suggerimento che viene dall'impostazione, no, del pomeriggio, certamente si può dire che siamo davanti ad un atteggiamento di accoglienza. L'ebreo Gesù, Gesù giudeo e uomo, maschio, è sorpreso in un atteggiamento accogliente, di accoglienza, di questa donna samaritana. Allora mi faccio la domanda: che cosa sostanzia l'atteggiamento di accoglienza da parte di Gesù? Lo chiedo al testo. Interrogando il testo nel suo insieme, a me sembra che ci siano in particolare due elementi che danno una risposta. Gesù lo è fotografato in un atteggiamento di accoglienza audace. Che cosa motiva nel profondo questo suo atteggiamento? Un paio di considerazioni. Comincio riprendendo l'avvio del racconto. Giovanni 4. I versetti da 4 a 6 sono una introduzione molto densa, ma la lascio. Vado al punto in cui comincia il racconto. Bisogna che nel lettore nasca una attesa. Finché Gesù è fermo al pozzo, stanco, non c'è nessuna attesa. Cioè, lo guardiamo, quella scena può andare avanti anche per qualche ora, fino a che non tornano i discepoli. Dunque, nei versetti da 4 a 6 non c'è nessuna azione, c'è una descrizione statica di una situazione che può durare anche all'infinito. Ma ad un certo punto qualcosa accade e anche noi che leggiamo cominciamo ad avere qualche attesa. È lì che comincia l'azione, cioè al versetto 7, dove l'evangelista dice così: viene una donna di Samaria ad attingere acqua. Dice a lei Gesù: dammi da bere. Dice dunque a lui la donna samaritana: come mai tu? Il versetto 7 è un versetto abbastanza decisivo. È qui che comincia l'azione. Una donna viene ad attingere acqua. Gesù le dice: dammi da bere. Se prendiamo sul serio questo modo di avviare il racconto, vediamo che in questo testo c'è una duplice sete. Chi è che ha sete? Ha sete la donna. Forse non ce l'ha immediatamente, ma prevede che avrà sete, è andata alla sorgente per quello. Viene una donna di Samaria ad attingere acqua. Senza sete non c'è incontro, senza sete non c'è racconto. Questo racconto sta in piedi soltanto perché c'è una sete e l'incontro si consuma soltanto perché c'è una sete. Senza sete niente incontro, senza sete nessun racconto, non quello di Giovanni 4. Ma la cosa interessante è, io sto cercando una risposta alla domanda, non l'ho mica persa di vista, è che cosa motiva l'atteggiamento di accoglienza audace di Gesù. La sete di cui ci parla il racconto non è però soltanto quella della donna di Samaria, anzi, è Gesù per primo che esplicita la propria sete. Dammi da bere. È lui che chiede. Fate bene attenzione, soltanto dopo nel testo, soltanto dopo e precisamente al versetto 10, sentiremo dire così. Gesù reagì e disse a lei: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, e ribadisce, no? È stato lui a fare la prima richiesta, tu stessa, sto leggendo il versetto 10, tu, proprio tu avresti chiesto a lui e ti avrebbe dato acqua viva. Soltanto al versetto 10 Gesù si presenta come colui che offre da bere. Dopo avere esplicitato per primo la sua sete, questo non è irrilevante, vedete la dinamica del racconto? Il mio immaginario era un po' diverso, no? Come che Gesù subito si proponga per, e non è esattamente così. Gesù comincia richiedendo, domandando, poi, seconda battuta, dice: se tu conoscessi chi sono, tu mi avresti chiesto, io ti avrei dato. Ma che cos'è la sete? La sete è una delle immagini più ricorrenti nei Salmi, per esempio. In particolare il Vangelo di Giovanni sempre gioca su due livelli, un livello materiale e un livello profondo. La sete è certamente una cosa che attiene al fisico, ma in questa esperienza sensibile, fisica, Giovanni ci lascia intravedere una dimensione più profonda di che cosa è simbolo la sete. La sete è simbolo di desiderio forte, intenso e di bisogno. Ma le due cose non è che si oppongono, perché i nostri desideri, quando sono così autentici, scaturiscono sempre da un bisogno reale. Il desiderio è il desiderio di qualche cosa che ci manca e di cui avvertiamo la necessità. Ora, la sete è per eccellenza l'immagine dei bisogni fondamentali, dei bisogni radicali. Nell'esperienza umana, bere è la prima necessità, prima ancora di mangiare. Si resiste più a lungo senza mangiare che senza bere. E allora c'è tutta, lo sappiamo, no? Una tradizione biblica su questo «ha sete di te l'anima mia». È il desiderio di vedere il volto di Dio da parte dell'esule, no? Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. L'altro salmo che ho già citato, no? «O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia». Quindi la sete è un'immagine molto usata, molto conosciuta, quindi non è che la coni a Giovanni nel suo valore simbolico, per indicare una situazione di bisogno, ma di bisogno reale. Noi siamo figli di un mercato che costruisce i nostri bisogni, ma abbiamo dei bisogni reali che devono essere presi sul serio. Se li neghiamo, ci mutiliamo. Questo è molto importante per capire la dinamica del racconto. Perché? Il racconto parla di una duplice sete, cioè la donna ha sete, certo, ma anche Gesù ha sete. Questo è straordinario. Da molto tempo si è notato che nella filigrana del racconto di Giovanni 4 ci sono dei temi di tipo sponsale, amoroso. Cioè, la scena al pozzo è una scena tipo dell'Antico Testamento, a cominciare da Genesi 24, Genesi 29, Esodo 2. Ci sono delle scene molto simili a quella che Giovanni racconta al capitolo 4. Ma il tema sponsale, a mio giudizio, è riconoscibile anche nella duplice sete. Questa è una dinamica tipicamente sponsale della relazione uomo-donna, cioè ciascuno dei due ha un bisogno e trova nell'altro, nell'altra, ciò che è in grado di saziare quella sete. Questa è una dinamica sponsale. Cioè tutto il racconto è pieno di tematiche sponsali, anche nel modo in cui gioca il tema della sete. Vedete, è molto importante anche per capire la dinamica della accoglienza. Cioè, perché qui non siamo davanti a un rapporto unidirezionale, dove Gesù, che è tanto buonino, è così buonino Gesù, e si piega su questa poveretta, no? E così fa un gesto di grande compassione. Non è questa la dinamica del testo, Nel testo c'è una sorprendente reciprocità. È chiaro che Giovanni mica... cioè, non è che vuole mettere esattamente sullo stesso piano il Messia, figlio di Dio, e la donna di Samaria, questo lo capisco anch'io. Ma ciò non toglie che Gesù venga ritratto nella condizione di qualcuno che ha bisogno, si è messo in questa condizione, esprime un desiderio. Gesù è mosso da un desiderio. C'è qualche cosa che non ha e che può ricevere solo se questo incontro funziona. Questo è decisivo, fondamentale per capire appunto la dinamica di questa, come dire, sorprendente accoglienza in cui Gesù viene ritratto in questo testo. Quindi, per il nostro tema di oggi, a me sembra che sia da sottolineare fortemente questo punto: soltanto il riconoscimento che l'altro è portatore di qualcosa di buono per me rende possibile l'accoglienza. Cioè la dinamica qui non è la dinamica così del lupo de lupis, il lupo tanto buonino che si china, è un'altra cosa, è il riconoscimento che l'altro porta qualche cosa che mi fa bene, che mi rende più ricco e che in definitiva incontra un mio bisogno, un mio desiderio profondo che non posso saziare da solo. Dunque, che cosa sostanzia l'atteggiamento di accoglienza da parte di Gesù in questo testo? Io direi anzitutto il fatto che Gesù esprima che c'è in lui un desiderio. È interessante perché nell'arco del racconto, questo è un racconto a lieto fine, non sono tutti a lieto fine. Questo sì, è un racconto a lieto fine dove nell'incontro, nel dialogo, avviene esattamente questo, che ciascuno effettivamente riceve dall'altro ciò che stava cercando, ciò che desiderava nel profondo. Il racconto lo dice allusivamente, ma lo fa capire molto bene. La donna riceve quello che sta cercando? Direi proprio di sì. È andata al pozzo a cercare dell'acqua corrente. Sapete che acqua viva vuol dire anzitutto acqua corrente. Non è una cisterna, è una falda, è un pozzo freatico, quindi l'acqua è viva. La donna è andata ad attingere acqua viva, cercava l'acqua viva del pozzo. Ha trovato l'acqua viva, l'ha trovata per strada. Nel dialogo è arrivata a prendere coscienza di un livello ancora più profondo di desiderio e di bisogno, per cui alla fine il testo dice che lascia la brocca era lo strumento con cui avrebbe preso l'acqua dal pozzo, ma lascia la brocca perché ha cominciato a bere di quell'acqua viva del cui bisogno si è resa conto man mano che il dialogo progrediva. La donna riceve quel che cercava, certo, ad un livello ancora più profondo di quello a cui si muove all'inizio. Gesù riceve quello che cercava. In fondo cosa cerca Gesù? Gesù cerca la relazione, che si stabilisca questa benedetta relazione, che si stabilisca sulla base di un atteggiamento di fede, di fiducia, di amore, no? Se mi amate, osservate i miei comandi. Gesù cerca il nostro amore, come che lo cerca? Gesù cerca la nostra fiducia, la nostra fede, certamente. Possiamo dire che in fondo è questo che desidera, ma questo avviene solo se si stabilisce una relazione buona tra noi e lui. È questo che cerca? È questo il suo desiderio? Ah, direi proprio di sì. Lo trova? Direi. alla fine la donna va in città e in un modo un po' sommesso, ma azzeccato, dice: ma sentite, venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto, ma che sia lui il Messia. Dietro questa frase un po' attenuata c'è il riconoscimento. Lei lo ha riconosciuto come il Messia. Non è questo che Gesù cercava, che si stabilisse una relazione in cui lui venisse riconosciuto dentro un rapporto di fiducia e in definitiva di amore. Questo tema dell'amore nel nostro testo è legato alla dinamica sponsale che soggiace a tutto il racconto. Allora, che cos'è che motiva l'atteggiamento di accoglienza, di questa accoglienza audace da parte di Gesù? Beh, guardate, io credo che qui ci sia un primo elemento fondamentale, che Gesù si mette nei confronti della donna in un atteggiamento non unidirezionale, no? Non dall'alto in basso, ma impostando una forma di autentica reciprocità, pur nella distinzione dei ruoli. A partire dal riconoscimento che l'altro, l'altra in questo caso, è portatore e portatrice di qualche cosa che va incontro anche a ciò che lui desidera. Questa icona ci consegna intanto questo aspetto. C'è una seconda motivazione, secondo a mio giudizio, che si può sottolineare cosa sostanzia l'atteggiamento di accoglienza da parte di Gesù. Ritorno al versetto che è stato messo come sottotitolo, quel versetto 27. Nella seconda parte di quel versetto 27 i discepoli si fanno le domande, io le ho già anticipate, adesso le riprendo. Si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: cosa stai cercando? O perché parli con lei? Nel loro cuore c'è una difficoltà che rimane inespressa, non diventa espressa verbalmente, ma Gesù, come sempre nei racconti giovannei, conosce il cuore dell'interlocutore. A me interessa adesso soprattutto la forza ironica di queste espressioni. Sapete che Giovanni è il grande maestro dell'ironia. Non c'è nessun altro autore biblico che padroneggi questa arte, è un'arte dello scrivere, no? Come Giovanni. Si può dire che l'ironia in Giovanni è pervasiva, e credo che ci sia anche qui. A cosa è legata? A questa frase di cui i discepoli non colgono il significato ultimo. Loro la dicono, non sanno che stanno dicendo una verità di cui non sono consapevoli. Qual è la frase? Che cosa stai cercando? Ecco, per loro la frase esprime lo stupore, uno stupore un po' scandalizzato. Cosa stai cercando con questa donna? Ma nel dialogo precedente, assenti i discepoli, questa parola era già risuonata. Era risuonata in un punto chiave del racconto, del dialogo. Il punto è questo: a un certo punto Gesù ha detto così: viene un'ora, versetto 23, ed è adesso, quando gli autentici adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E infatti il Padre tali li cerca, quelli che lo adorano. La nostra traduzione italiana qui sceglie, mi sembra, due verbi diversi. Peccato. Allora, c'è un contatto tra i due versetti. I discepoli si domandano che cosa sta cercando, che cosa cerchi. E Gesù prima aveva detto che il Padre li cerca tali i suoi adoratori, cioè li cerca tali che lo adorano in spirito e verità. Che cosa ci sta dicendo Giovanni, evangelista, raccontando in questo modo questo episodio? Ci sta dicendo che, senza esserne consapevoli, i discepoli di Gesù hanno detto una profonda verità, cioè intanto hanno detto che Gesù davvero cerca quella donna. Gesù la cerca davvero, eh? Cioè, al di là dell'apparente casualità, qui c'è una verità. Il racconto, l'incontro è stato solo apparentemente casuale, in realtà è determinato da una ricerca. Gesù la cerca, ma in quella ricerca di Gesù prende corpo, o se volete un'espressione giovannea, si fa carne, la ricerca che Dio sta facendo di autentici adoratori, che lo adorino in spirito e verità. Questa è la verità del testo che i discepoli pronunciano inconsapevolmente. Hanno colto, senza rendersene conto, che cercando questa donna, cercando di stabilire una relazione profonda di fede, di amore con lei, Gesù dà corpo a quella ricerca fondamentale che Dio fa, e la fa proprio mandando il Figlio nel mondo, che Dio fa di autentici adoratori. Infatti, poco prima del capitolo 4, nel contesto del dialogo con Nicodemo, abbiamo sentito una delle frasi più celebri del Vangelo di Giovanni, che secondo me è illuminante anche per il capitolo 4. La frase celeberrima è quella che Gesù dice a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo. Dove il mondo è proprio il mondo, non sono soltanto gli ebrei, certo gli ebrei non sono esclusi, ma quella frase sibillina detta ad un giudeo, perché Gesù parla con un giudeo, Nicodemo, ha una portata autenticamente universalistica. Il mondo è proprio il mondo, è l'ecumene, è il mondo degli uomini. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. E nel racconto della Samaritana la verità di quella frase comincia a palesarsi, lo vedete? Perché Gesù, nel suo cercare la donna di Samaria, che poi è l'immagine del suo popolo, la donna è una figura tipica, collettiva, senza cessare di essere un personaggio concreto, come spesso avviene nei personaggi giovannei, è anche un tipo, è una figura, è rappresentativa dell'intero popolo. Gesù sta cercando questo popolo, che non è il popolo dei giudei, come espressione dell'amore di Dio per il mondo. Dio ha tanto amato il mondo degli uomini, e questi samaritani fanno parte del mondo degli uomini, e l'amore di Dio per il mondo degli uomini prende corpo in quella ricerca che Gesù fa. L'atto stesso di amare, dell'amore, dice un desiderio. Se Dio ha tanto amato, vuol dire che Dio desidera, cioè c'è qualcosa che lo muove. E Gesù esprime esattamente questo proiettarsi al di fuori di sé da parte di Dio. Chiudo la prima icona dicendo così, con un'ultima considerazione. Quindi è un'icona di accoglienza, sì, è un'accoglienza che ha delle motivazioni molto profonde. La prima è una dimensione di reciprocità. La seconda è che Gesù accoglie, diciamo così, ma perché in questo dà corpo ad una volontà di Dio di andarsi a cercare in tutto il mondo qualcuno che lo adori in spirito e verità. Un'ultima considerazione che faccio è cioè, nel Vangelo di Giovanni c'è una cosa curiosa. Quando è in mezzo ai samaritani, Gesù è identificato come un giudeo. Quando sta coi giudei, lo chiamano un samaritano. È sempre uno straniero, in qualche modo, no? Vedete, questo è interessante. Qui la donna gli dice, ma come mai tu? Tu che sei giudeo. Poco dopo, al capitolo 8, gli diranno, ma tu vaneggi, tu sei pazzo, tu hai un demonio, sei un samaritano. Dove samaritano indica che è uno straniero, un estraneo, che non adora il vero Dio, quindi vaneggia. Probabilmente vuol dire anche, c'è anche l'implicazione che è un idolatra, che è uno che adora degli, no, in modo improprio. Allora, un pochino rifletto su questo per chiudere la prima icona. Guardate che nel nostro testo, nel testo del capitolo 4, l'identità di Gesù come identità giudaica è fuori discussione. Anche questo penso è un po' utile per noi. Cioè, lungo tutto il dialogo con la samaritana, Gesù parla sempre dal punto di vista dei giudei. Sempre. Non si chiama mai fuori. Eppure la sua identità giudaica non gli impedisce di provare profonda simpatia, empatia, per la straniera. Le istanze fortemente identitarie dei giudei di Gerusalemme porteranno i giudei di Gerusalemme ad accusarlo allora di essere uno straniero, lui che non rinuncia affatto alla sua identità di giudeo e che a partire da questa appartenenza che non nega mai, però è capace di empatia verso la straniera, verrà accusato allora di essere uno straniero. Nella sua solidarietà con i samaritani, allora gli diranno: tu sei un rinnegato, tu non sei più uno di noi. L'atteggiamento di Gesù verso la donna di Samaria parte, in ogni caso, insisto, dalla sua ferma appartenenza al popolo dell'alleanza. Vi cito la frase più chiara: noi adoriamo quello che conosciamo. Quel noi è il noi dei giudei, è il noi dei giudei di Gerusalemme. Noi giudei adoriamo quello che conosciamo, voi adorate quel che non conoscete. La dialettica, Gesù sta dentro questa dialettica. Non c'è la rinuncia alla sua appartenenza, diciamo, etnica, culturale, religiosa. E aggiunge: perché la salvezza viene dai giudei. E qui io credo, con vari commentatori, che il termine "la salvezza venga dai giudei" sia l'astratto per il concreto. La salvezza, id est, cioè il Salvatore. E c'è niente da fare, il Salvatore viene dai giudei. Gesù non si pone in modo neutro davanti alla donna di Samaria, sta saldamente dentro la sua tradizione religiosa, dentro la sua appartenenza etnica, non annulla le differenze, non dice alla donna di Samaria: siamo tutti uguali. E tuttavia è chiaro che egli è capace di un vero dialogo in cui la rivelazione da lui portata si rivela carica di significato anche per il popolo dei samaritani. Adesso che ho detto queste cose, mi dico: forse avrei dovuto dirle all'inizio. E comunque gli ingredienti di Giovanni 4 sono questi: prima icona, seconda Matteo, dal quarto al primo Vangelo canonico. Matteo, sì, pensando appunto, è chiaro, è tutto discutibile, no? La prima icona era un po' suggerita. L'altra ho pensato, così, andando a pescare nella mia memoria qualche possibile testo, e quindi alla fine mi sono orientato su questo. Non è mica l'unico, si potevano prendere tante altre pagine, ma non so, questa mi ha alla fine persuaso. Mi riferisco allora al grandioso affresco del giudizio finale, come ce lo presenta Matteo al capitolo 25, è un testo stranoto. Come intitolerei io questa seconda icona? La intitolo così: la giustizia come accoglienza. Vedo se riesco a annodare i fili in modo che si capisca come stanno insieme le due parole, perché nel Vangelo di Matteo stanno insieme. Nel Vangelo di Matteo ci sono dei contatti singolari tra l'inizio del primo grande discorso e la fine dell'ultimo grande discorso. Sapete che Matteo ha questo sistema di 5 grandi discorsi di Gesù, tanto che qualcuno, diciamo, secondo me in modo un po' esagerato, parla del Pentateuco matteano, i 5 rotoli della Torah. Adesso questo a me non sembra tanto felice, però almeno rimane impresso che sono 5. Il primo è il cosiddetto discorso della montagna. L'ultimo è il discorso finale o escatologico. L'inizio del primo sono le beatitudini. La fine dell'ultimo è la parabola del giudizio finale, il figlio dell'uomo che viene, no, con gli angeli del cielo e si siede sul trono della sua gloria. E davanti a lui si radunano tutte le genti. Che cosa hanno in comune questi due testi? Intanto hanno in comune quella parolina che mi ha incuriosito, la parola giustizia. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Quarta beatitudine. Beati perseguitati a motivo della giustizia, perché di esse il regno dei cieli. Ottava beatitudine. Giudizio finale. Come li chiama a un certo punto il figlio dell'uomo, come sono chiamati nella parabola quelli che stanno alla destra del figlio dell'uomo? a un certo punto sono chiamati in modo esplicito i giusti. Allora se ne andranno questi alla punizione eterna, è proprio l'ultimo versetto, invece i giusti alla vita eterna. Rifletto su questo. Intanto metto insieme un po' i pezzi. Lo so anch'io che la terminologia della giustizia è importante in Matteo, non si trova mica solo qui, certo, lo so bene, però lo rilevo. L'inizio del primo, la fine dell'ultimo hanno un contatto lessicale proprio nel tema della giustizia. Aggiungo un'altra considerazione. Voglio esplicitare il più possibile i legami tra il primo e l'ultimo discorso, che vanno al di là della semplice presenza di questa parola. Quali sono i legami? Che sia nelle beatitudini, tanto nelle beatitudini quanto nella parabola del discorso che chiude l'ultimo discorso, Gesù ha un orizzonte vastissimo. Cioè, questa riflessione davvero Gesù la rivolge non soltanto ai discepoli. Nella visione di Gesù, allora, questo tema della giustizia come accoglienza o dell'accoglienza come espressione della giustizia è un tema che per Gesù non riguarda in modo esclusivo i discepoli, anche se intendiamoci, Gesù se l'aspetta dai suoi discepoli, ma è davvero un terreno su cui incontrarsi con quelli che, con un'altra terminologia, chiameremo gli uomini di buona volontà. Provo di sostanziare questo punto, allora. Le beatitudini. Che cosa sono le beatitudini e per chi le pronuncia Gesù? Prima domanda, cosa sono le beatitudini? Le beatitudini non sono una benedizione. Il genere letterario macarismo, beatitudine, non è una benedizione. La benedizione biblica trae la sua forza da chi la pronuncia. La benedizione ha tutta la forza che ha colui che la pronuncia. Se Dio benedice, Abramo diventa padre di molti popoli. Non c'è scampo. Se Isacco benedice Giacobbe piuttosto che Esaù, povero Esaù, c'è poco da fare. E la benedizione ha l'efficacia in base a chi l'ha pronunciata, non in base a chi la riceve. Giacobbe è un poco di buono, scusate, no, questo bisogna che lo diciamo. Le beatitudini non sono una benedizione, ma non sono neanche un'esortazione. L'esortazione è, da questo punto di vista, l'opposto della benedizione. L'esortazione trae la sua forza da chi la ascolta, non da chi la pronuncia. Siate misericordiosi. Oh, a questo punto dipende tutto da te, eh? Io ho fatto l'invito, sono due orientamenti opposti. Ma le beatitudini matteane, non mi sentirei di dire tutte le beatitudini varie, quelle matteane di sicuro, queste, non sono né una benedizione né una esortazione, contengono, lasciatemi dire così, un elemento di rivelazione. Sono piuttosto una rivelazione. Cioè, quando Gesù dice beati i poveri in spirito e poi beati gli afflitti, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, eccetera, fino all'ottava, Gesù non sta benedicendo e neanche sta esortando a diventare miti. Gesù sta svelando qualcosa. Sta svelando che quelli che sono miti erediteranno la terra. È tutta un'altra questione, eh? Non è un'esortazione. Cioè, il senso è come che Gesù, con uno sguardo profetico, e colga che tra quelli che sono lì davanti, alcuni almeno hanno fatto proprie certe dimensioni dello spirito, certi atteggiamenti, certe scelte di vita, che sono la mitezza, che sono la misericordia. Cioè Gesù non invita alla misericordia, dice: cari, quelli che sono così, e l'implicazione è, lui sembra già scorgerne lì davanti, loro Dio li guarda con amore, li sazierà, il regno appartiene a lui. Ci siamo? Allora adesso devo rispondere alla seconda domanda, perché solo così si capisce che cosa, dove vi voglio portare. Cosa sono le beatitudini? Non sono una benedizione, non sono una esortazione, sono piuttosto una rivelazione. E Gesù rivela che quelli che sono miti, e lì ne vede già qualcuno, erediteranno la terra, che quelli che hanno fame di giustizia, Dio li sazierà. Chi sono questi tali? È molto importante rendersi conto di come Matteo Evangelista ha costruito l'uditorio del discorso della montagna. L'uditorio del discorso della montagna è accuratamente costruito da Matteo, in modo che sia chiaro che lì ad ascoltare Gesù ci sono i primi discepoli, ci sono loro sicuramente, ma c'è anche una folla, come dice Matteo, molto composita, che è formata non solo da israeliti che vengono dalle regioni dell'Israele biblico, ma anche da dei gentili, dalla decapoli. Adesso vi leggo il passaggio, no? Dice, è solo Matteo che ha questa curiosa annotazione, perché dice Matteo, se ne andò la sua fama in tutta la Siria, per giunta. Siamo ben fuori dai confini di Israele. E portarono a lui tutti quelli che stavano male, e lo seguirono molte folle dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e dalla Transgiordania. La Transgiordania, la Decapoli, c'è anche quella notizia sibillina sulla Siria, Matteo non dice che venivano dalla Siria, ma vuole farci capire che c'è un interesse per Gesù che travalica largamente i confini di Israele. È molto importante per capire il discorso della montagna. Il discorso della montagna è costruito così: Matteo ha raccolto un uditorio composito, fatto di discepoli di Gesù che in questo momento sono tutti ebrei, e fatto da una folla che ha una duplice natura: è una folla di israeliti, ma è già anche una folla di gentili. Fa impressione questo, no? Perché se è vero quello che ho provato di dire, allora Gesù con il suo sguardo riconosce che tra quella folla così variegata, variopinta, multicolore che c'è davanti a lui, riesce a vedere con il suo sguardo che c'è qualcuno che nella sua vita ha già fatto questa scelta, ha fatto una scelta di povertà in spirito. Lo sappiamo tutti, la povertà in spirito in Matteo è un atteggiamento dello spirito, cioè è quell'atteggiamento per cui io riconosco che non basto a me stesso. Ne conoscete di gente così? Spero di sì. Ne conoscete tra i discepoli di Gesù? Spero ben di sì. Ne conoscete anche fuori? Pure spero di sì. Vedete che questo è un atteggiamento che si può incontrare a vasto raggio. Poi io credo noi, con una lettura teologica della storia umana, possiamo dire benissimo, certo è l'azione dello Spirito che travalica i confini della Chiesa, lo Spirito genera tante persone che hanno tutti questi atteggiamenti, anche se loro non lo sanno, certo, però rimane questo fatto. Ci sono dei miti, persone che hanno fatto la scelta della mitezza senza essere discepoli di Gesù? Certo. Allora vedete qual è la forza di questa pagina evangelica? Che Gesù, guardando la folla, identifica alcuni atteggiamenti fondamentali, riconosce che questi atteggiamenti sono già vissuti, scelti, almeno da qualcuno lì in mezzo, e dice: cari, io vi confermo in questo fatto che chi ha fatto queste scelte di vita, ed è chiaro che Gesù spera che ci siano a tutti i suoi discepoli lì dentro, però non è solo per i discepoli il discorso. Gesù dice: chi ha fatto questa scelta, Dio lo ricompenserà. In chi ha fatto questa scelta, Dio ha già messo il suo regno. È molto forte il testo. Qual è la somiglianza con l'ultima pagina? Vedete, l'ultima pagina parla di tutte le genti. Vedete, l'ultima pagina assomiglia moltissimo alle beatitudini, perché se è vero quello che ho provato di dire, cioè che le prime 8 beatitudini non sono per i discepoli soltanto, sono pensate da Gesù per la totalità della folla che gli sta davanti. Così l'ultimo quadro, l'ultima parabola, ha davvero una portata universalistica. Saranno radunate davanti a lui tutte le genti. È chiaro che Gesù lì non sta parlando dei suoi discepoli soltanto. Infatti gli dicono, ma scusa Gesù, ma quando? Quando ti abbiamo visto affamato? I discepoli non potranno fare questa domanda. Quindi è evidente che l'ultima pagina del Vangelo ha una portata che vuole riguardare tutti gli uomini, così come le beatitudini. C'è un legame profondo tra i due testi, nel loro impianto. L'inizio del primo e la fine dell'ultimo discorso di Gesù, in questo Gesù di Matteo, che pure è così ebreo, e però ha una portata, un impatto veramente universale, indica una serie di atteggiamenti che possono sussistere anche al di fuori della cerchia ristretta dei discepoli, e sono gli atteggiamenti in cui Dio si riconosce, Dio ne terrà conto, Dio darà in eredità la terra ai miti, dovunque siano questi miti. Allora chiudo sul punto dell'accoglienza. Adesso mi dovevo preparare un po' il terreno perché avesse un senso il titolo che ho pensato per la seconda icona. L'accoglienza è una dimensione della giustizia. Gesù dice 8 beatitudini più una. Non sono 9, sono 8 più una. Perché 8 più una? Perché la nona cambia completamente musica. Dice beati voi. Quando Gesù passa al voi, si riferisce direttamente ai discepoli. Allora da quel punto in avanti il discorso diventa un discorso i cui temi sono pensati direttamente per i discepoli. Il passaggio è netto. Dopo passa al voi. Voi siete il sale della terra. Questo non è per tutti, non è per le folle. Ma le beatitudini, le prime 8 beatitudini, sono pensate da Gesù per tutti quelli che gli stanno davanti. Queste 8 beatitudini sono costruite in 2 strofe di 4. Hanno un doppio corso, diciamo così, no? E infatti la quarta e l'ottava chiudono la prima e la seconda strofa sul tema della giustizia, che è un tema matteano principe. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, Dio li sazierà. Sono tutti passivi teologici, no? Saranno saziati, Dio li sazierà. Beati quelli che sono disposti a patire persecuzione per causa della giustizia. Il regno dei cieli è loro. Cos'è la giustizia per Matteo? In questi testi la giustizia è la giustizia dell'uomo, non quella di Dio, eh? Quindi è quell'atteggiamento di obbedienza e di sottomissione, di adempimento della volontà di Dio. Questa è la giustizia, è quella giustizia che deriva dall'accogliere, dall'osservare la parola di Dio. Questa è la giustizia. Qual è il contenuto di questa giustizia? Lo dovremmo andare a cercare nell'insieme del Vangelo. Quando Gesù parla ai suoi discepoli, di lì a poco dirà così: se la vostra giustizia non abbonderà più di quella di scribi e farisei, volete dei contenuti alla giustizia? Beh, guardate, lì ne avete molti, sono le famose antitesi. Ma a me stasera interessava mostrarvi che dentro la giustizia, tra i contenuti della giustizia, ci stanno anche quelle 6 azioni che Gesù indica nella parabola del giudizio finale, le quali valgono non solo per i discepoli. Alcuni aspetti di questa giustizia sono caratteristici dei discepoli. Quali? Avete inteso che fu detto non uccidere, ma io vi dico, se uno dice pazzo, ci siamo? Quella giustizia lì è la giustizia che identifica i discepoli di Gesù. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda, no? Quella giustizia lì è la giustizia che caratterizza i discepoli di Gesù. Ma c'è un contenuto della giustizia che i discepoli possono condividere con un uditorio, una folla più ampia. E il contenuto, mi sembra, è soprattutto indicato nella scena del giudizio finale. Gesù li chiama i giusti. E chi sono questi giusti? Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare. E lì c'è il passaggio che poi mi interessava a noi oggi, no? Ero forestiero e mi avete accolto. Sinagoghe. Mi avete condotto con la sinagoga. La raccolta, accolto e raccolto, mi avete condotto insieme a voi. Questo è il verbo che viene usato per indicare l'accoglienza. E è interessante perché allora per Matteo dare da mangiare agli affamati, accogliere lo straniero, fa parte della giustizia, di quella forma di giustizia che Gesù intravede, la chiede ai suoi discepoli certamente, e la intravede come una possibilità che è incarnata, che è attuabile, ha un vasto raggio, è su quella che alla fine verte il giudizio finale.